Abbiamo visto l'altra settimana che la Corte ha diverse competenze e la cosa più importante e quella anche più rilevante per giovani e meno giovani giuristi è il giudizio sulle leggi, visto che nessuno di voi probabilmente diventerà un potere dello Stato, pochi di voi faranno il Presidente della Repubblica. Le vie del Signore sono infinite, poi ne parleremo fra 70-80 anni, perché prima di 90 è sconsigliato. Non so quanti di voi diventeranno regioni, però magari andranno a lavorare in regione, questo sì. Invece il giudizio sulle leggi è uno strumento fondamentale per il lavoro del giurista, dell'avvocato, del giudice, del consulente e così via. Perché il sistema è congegnato per risolvere un conflitto tra norme. E il sistema è congegnato per consentire al ricorrente di togliere di mezzo una legge, o un pezzo di legge, o una norma di una legge. Vedremo poi che cosa significano queste cose. Oggi mi interessano soprattutto gli aspetti processuali, cioè la procedura. Vedrete che non è solo procedura, è sostanza anche. Ci sono due modi per impugnare le leggi. C'è il giudizio in via principale su ricorso, è un giudizio diretto con cui lo Stato può impugnare le leggi delle regioni e le regioni possono impugnare le leggi dello Stato. È un giudizio su ricorso, il ricorso è il normale strumento con cui si innesca un procedimento di fronte a un giudice. Ve ne accennerò qualcosa in seguito, ma a me interessa oggi soprattutto l'altro tipo di giudizio, il giudizio cosiddetto in via incidentale, su ordinanza del giudice. Questo vuol dire che in Italia, a differenza di molti altri sistemi, non c'è un modo per cui il cittadino può ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale. Se voi volete arrivare alla Corte Costituzionale per far dichiarare illegittima una legge, dovete passare attraverso l'intermediazione di un giudice. Questo è un elemento molto importante, così non è in Spagna, dove c'è il derecho d'amparo, che è un ricorso diretto, così non è per esempio in Germania, dove c'è il Fassungsbeschwerde, che è un ricorso diretto, così non c'è nei sistemi anglosassoni, dove la Corte Suprema, per esempio in America, non è un giudice separato, ma è, come la nostra Corte di Cassazione, per cui un giudice di appello. Esistono diversi modi di organizzare la giustizia costituzionale. Stranamente non c'ho una slide programmata, meglio così, perché si può arrivare a organizzare la Corte Costituzionale come un organismo separato dall'ordinamento giuridico, c'è un controllo accentrato di costituzionalità, come in Italia, per cui non sono i giudici che possono disapplicare le leggi perché contrarie alla Costituzione, ma bisogna andare a un organismo centralizzato, così è in tutta l'Europa continentale. L'altro sistema, che è il sistema di tipo anglosassone americano, invece è il giudice di impugnazione, la nostra Cassazione, per cui l'ultimo giudice in grado che può fare quello che tutti i giudici possono fare. Nel sistema anglosassone tutti i giudici possono dichiarare incostituzionale una legge e disapplicarla. Naturalmente, se io di fronte al primo giudice mi trovo a soccombere perché mi disapplicano una legge in quanto incostituzionale, io faccio ricorso e arrivo alla loro Cassazione, che sarebbe la Corte Suprema. E la Corte Suprema decide, e grazie al sistema tipico della common law, dello stare decisis, questo già ve l'ho anticipato, questo vale come precedente obbligatorio: se la Corte Suprema dice che una legge è incostituzionale, nessun altro giudice può contrastarlo. Se lo contrasta, la sua decisione verrà cassata, verrà annullata da un giudice superiore. Esisteva in Francia un sistema di controllo preventivo tipico del sistema francese. In Francia esiste ancora il mito della sovranità del Parlamento, e di conseguenza non si immaginava, non si accettava l'idea che ci fosse un giudice che poteva andare contro la volontà del popolo francese espresso tramite il procedimento legislativo, ed avevano introdotto un giudizio preventivo sulla legittimità delle leggi, nel senso che durante il procedimento legislativo qualcuno poteva sollevare la questione, e questa questione complicava il procedimento legislativo, impediva, se accolta, alla legge di diventare tale. Questo sistema da un po' di anni è stato superato, e in Francia è stata introdotta la questione prioritaria, che è una questione di tipo incidentale, un po' complicata. Il sistema si sta appena testando, perché da pochi anni che funziona, ma i giudici di ultima istanza possono sollevare una questione di legittimità costituzionale di fronte al Consiglio Costituzionale, e questa funziona più o meno come in Italia. Per cui possiamo dire che ormai in Europa, in quasi tutta Europa continentale, esiste un controllo accentrato. Il controllo accentrato, però, vedete, può avere accessi diversi. Ovunque esiste un accesso incidentale, cioè un accesso attraverso il giudice. Il giudice che in un giudizio si trova a risolvere l'antinomia, e siccome il sistema è accentrato non lo può risolvere da solo, ma deve avvalersi di una sentenza della Corte Costituzionale. Il giudice esprime un dubbio di legittimità costituzionale, indica dove secondo lui sta l'antinomia, e la Corte Costituzionale risolve il problema dicendo se il dubbio è fondato oppure non è fondato. In alcuni sistemi esiste anche un giudizio diretto, il ricorso diretto di costituzionalità, ma è uno strumento, non dico spuntato, ma molto particolare, molto particolare. Sia in Spagna che in Germania fate conto che delle questioni sottoposte alla Corte Costituzionale con ricorso diretto dei cittadini ne passa circa l'1%. Cioè l'1% non viene accolto il ricorso, ma viene giudicato il ricorso. Gli altri sono respinti in quanto inammissibili. Il sistema funziona in questo senso, che si può ricorrere alla Corte Costituzionale esauriti tutti gli altri strumenti di tutela, per cui non avete più un ricorso, e questo può servire per certe situazioni di o di errore del giudice, per cui diventa un quarto grado di giudizio in cui la questione è: i giudici mi hanno condannato, ma i giudici mi hanno condannato applicando correttamente la legge, o invece hanno leso la Costituzione, oppure per questioni che non hanno accesso al giudice. Questo è il problema. In Germania, per esempio, il Verfassungsbeschwerde è stato utilizzato soprattutto nei casi più importanti da partiti politici. Famose sentenze contro il Trattato di Maastricht, contro il Trattato di Lisbona, cioè sentenze che la Corte ha dovuto pronunciare per questioni che riguardavano il processo di integrazione europea, in cui comitati di cittadini, ma soprattutto partiti, hanno impugnato la legge di ratifica del trattato dicendo: qui si ledono fondamentali diritti dei tedeschi. Quali diritti? Il diritto al risparmio, il diritto al marco, alla stabilità monetaria, il diritto alla sovranità del popolo tedesco, il diritto di rappresentanza. Tutte cose che effettivamente non hanno una facilità di accesso alla giustizia. Pensate che in questi giorni in Parlamento c'è una legge un po' scura che corre il rischio di privarci dell'oro. Noi siamo i terzi detentori di riserve auree nel mondo, abbiamo un enorme debito pubblico, ma abbiamo i forzieri con l'oro dentro. E tramite una serie di inghippi l'oro sta diventando patrimonio della Banca d'Italia, che non è più una banca pubblica, perché le azioni sono delle banche private, per cui stiamo trasferendo l'oro degli italiani a copertura dei debiti delle banche private, operazione immonda probabilmente, di difficile comprensione, ma immonda. Beh, se questa operazione va in porto, chi ha la possibilità di agire? Non è che noi possiamo agire dal giudice dicendo voglio il mio oro, no. Adesso vedremo perché non la possiamo fare. Allora in Germania questo sarebbe possibile farlo con un Verfassungsbeschwerde, con un ricorso diretto di costituzionalità. Però è un sistema attraverso cui passa pochissimo, sono pochissimi i casi in cui la Corte federale tedesca si occupa di queste questioni. Il grosso anche in Germania e in Spagna avviene tramite giudizio incidentale. Ed è un problema di antinomie. Mentre il ricorso diretto è un problema di grandi questioni politiche o di errori giudiziari, e naturalmente Berlusconi sarebbe subito contento di avere un ricorso costituzionale contro la sentenza della Corte Costituzionale, ma siccome poi notoriamente la Corte Costituzionale è un covo di comunisti, basta vederli in faccia, la garanzia non sarebbe neanche. Invece il giudizio incidentale è un giudizio molto frequente, perché è tanto frequente quanto sono frequenti le antinomie nel nostro ordinamento come in qualsiasi altro ordinamento. Cioè casi in cui il giudice si trova di fronte a una legge che contrasta con la Costituzione, quindi c'è il fatale dilemma di o disapplicare la legge o disapplicare la Costituzione. E siccome non può fare né l'uno né l'altro, deve paralizzarsi e con ordinanza trasferire la questione alla Corte Costituzionale. Sì. Questa deliziosa slide vi dà la struttura della questione. Insisterò parecchio su questo profilo, perché è un profilo di non immediata percezione, ma è assolutamente centrale. Allora, cominciamo a avvicinarsi. Questo è questo piacevole giudice che ha un giudizio che si definisce giudizio principale, sta risolvendo il caso di Homer e suo figlio, che è un caso che non conosciamo, però, e che il giudizio si chiama poi, nel termine gergale, aquo, e lui si chiama giudice aquo, ma non è che si chiama aquo per simpatia con qui quo qua, e non è il giudice di Paperopoli, è semplicemente si chiama aquo perché questo giudizio principale è il giudizio da cui parte la questione incidentale, per cui rispetto all'ottica della Corte Costituzionale questo è il giudice aquo e questo è il giudizio aquo. L'ordinanza è lo strumento con cui si rimette la questione alla Corte Costituzionale, che dal punto di vista del giudice, la Corte Costituzionale è il giudice ad quem. Il latino è fantastico, semplifica la vita, no? E l'effetto, vedete, qui la fantastica slide ve lo dimostra, è un effetto di interruzione del giudizio a quo. Il giudice si mette in cappa, per usare un termine vedico, cioè si paralizza, non può risolvere da solo la questione, non ne ha gli strumenti, Quindi deve sospendere il giudizio e investire la Corte Costituzionale. Finché la Corte Costituzionale non decide in un senso o nell'altro, il giudizio non può essere ripreso. L'effetto è di sospensione. La rilevanza in questo gioco ha una funzione fondamentale come il principio di corrispondenza, però andiamo per gradi. La prima cosa è che cos'è un giudice e cos'è un giudizio. Cioè, rispetto alla nostra vignetta, quella simpatica signora, chi è? Quando è che noi abbiamo un giudice? La legge costituzionale 1 del 48 ci dice che la questione di legittimità rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio, e non ritenuta dal giudice, è rimessa alla Corte Costituzionale. La legge di attuazione, la legge 87 del 53, ci dice nel corso di un giudizio dinanzi ad un'autorità giudiziaria una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questioni e bla 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 bla. Un corso di un giudizio davanti a un'autorità giudiziaria non è un'espressione banale, è un'espressione altamente tecnica, ma anche non chiarissima. La Corte distingue due criteri che devono essere criteri concorrenti. Uno è un criterio soggettivo, che ci dice che possono essere giudici, soggettivamente giudici, anche soggetti estranei all'organizzazione della giurisdizione, ma posti in posizione super partes. Perché c'è questo problema? Ma pensate, per esempio, a quando la sezione disciplinare del CSM decide che un magistrato si è comportato male e quindi lo caccia dall'ordinamento della magistratura, lo rimuove. Questo è un processo disciplinare ed è un processo disciplinare che ha tutte le forme del giudizio. C'è l'avvocato, ci si difende, c'è una sentenza, ma il CSM non è un giudice inserito nell'ordinamento giudiziario, è fuori l'ordinamento giudiziario, è garante dell'ordinamento giudiziario. Faccio un esempio ancora più vistoso. Quando voi sarete avvocati, perché una parte di voi sventuratamente finirà con fare la professione dell'avvocato, e farete qualcosa che non dovete fare, tipo farvi corrompere, rivelare segreti d'ufficio, far pagare cifre stratosferiche al vostro difeso, eccetera, potete avere un giudizio disciplinare. Questo giudizio disciplinare, sapete chi lo svolge? Il giudice? No, lo svolge l'ordine degli avvocati. Poi per la responsabilità civile andate avanti il giudice, ma la tutela disciplinare del comportamento del professionista, sia lui magistrato, medico, ingegnere, notaio, sono gli ordini professionali, è gestito dall'ordine professionale stesso. Se il vostro cliente protesta contro la parcella, chi giudica è l'ordine professionale. L'ordine professionale c'è un organo interno che è un organo che giudica con sanzioni pesanti, per esempio la radiazione dell'ordine. Voi siete cacciati dall'ordine, non fate più gli avvocati. Questa che è una sanzione pesante non è una sanzione data da un giudice dell'ordinamento giudiziario. È data da un organismo che soggettivamente è giudice in quanto in posizione di super partes. Qualcuno potrebbe contestare che sia tanto super partes l'ordine professionale, essendo composto da avvocati, ma sono avvocati che difendono la loro corporazione espellendo i membri che sono indegni. per esempio l'ordine dei giornalisti ha espulso Fontana. Avete mai sentito parlare di Fontana? Quello che era un giornalista che del Giornale o di Libero, forse anche un po' direttore di quelle cose del genere, che in realtà faceva la spia per servizi segreti. L'hanno beccato, l'hanno processato davanti all'ordine professionale e lo hanno espulso. Poi Sallusti ha continuato a farlo scrivere sotto mentite spoglie e ha avuto un procedimento anche Sallusti. Quello che interessa la Corte è che in questi casi noi abbiamo un esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge. Siamo oggettivamente davanti a un giudice. L'obiettiva applicazione della legge è la caratteristica del giudice. Se io gli faccio un esame, sto applicando la legge, non lo faccio per divertimento, non lo faccio per piacere mio, ma lo faccio perché è prescritto dalla legge. Ma non sono un giudice perché non sono in posizione di obiettiva applicazione della legge. Io sono un funzionario dell'università e ho come mio compito quello di accertare la vostra preparazione. Non sono una posizione terza, sono esercito una funzione pubblica, rappresento un interesse pubblico. Se a voi non piace il mio esame e fate ricorso al TAR, il TAR è in posizione di giudice. In posizione di giudice perché è terzo rispetto agli interessi in gioco. Il TAR è anche soggettivamente un giudice speciale. Se voi andate di fronte alla commissione di disciplina dell'università, quella non è pure un giudice, per cui non è l'esempio, ma l'ordine degli avvocati, per esempio, si sostituisce il giudice e applica obiettivamente la legge che istituisce l'ordine degli avvocati, la legge o l'atto interno che disciplina la deontologia professionale, applica le regole sulla deontologia professionale in maniera obiettiva, si spera. Dopodiché, contro la decisione dell'ordine degli avvocati, si può fare ricorso al giudice. È impugnabile, come tutte le decisioni assunte da un organo che svolge funzioni giudicanti. Altro esempio ancora, ecco qui, il collegio arbitrale. Qui vi avevo messo tre esempi, quattro sono. Uno un ordine professionale, già ne abbiamo parlato, un altro il collegio arbitrale. Il collegio arbitrale, ne ho già accennato, è un organismo privato, è la cosiddetta giustizia privata, è alternativa alla giustizia civile. Clausola compromissoria nel contratto, se in caso di litigio ci rivolgiamo a un arbitro, l'arbitro è nominato, ho già detto, dalle due parti, poi insieme nomino il presidente, quello è un collegio arbitrale che si sostituisce al giudice civile e applica obiettivamente il diritto. Anche in questo caso noi abbiamo un organo che non è soggettivamente inquadrato nell'ordinamento giudiziario, ma è soggettivamente in posizione di terzietà, di super partes, e applica obiettivamente il diritto. Altro esempio, se voi volete fondare un giornale, una rivista, dovete registrarla presso il tribunale. Questo è un obbligo di legge, per cui si va in tribunale, si chiede la registrazione, il presidente del tribunale firma. Il presidente del tribunale è un magistrato, sarebbe un soggetto inserito all'interno dell'ordinamento giudiziario, applica la legge. Ma dice la Corte, in questo caso non siamo di fronte a un giudice, perché il magistrato che registra i giornali ha una funzione di controllo di tipo amministrativo, svolge un interesse pubblico e non è super partes. È un funzionario dello Stato che controlla l'applicazione della legge, ma perché ha un interesse in cura, che è l'interesse alla chiarezza delle responsabilità, alla regolarità della stampa e così via. E quindi la Corte ha detto, siamo di fronte a una funzione svolta da un organo giudiziario, un magistrato, presidente del tribunale, ma non è una funzione giurisdizionale. E quindi in quella sede non siamo di fronte a un giudice o non siamo nella fase di un giudizio. E quindi non si possono sollevare le questioni di legittimità. Vedete com'è complicata la cosa? La cosa è abbastanza complicata, per esempio sul collegio arbitrale la Corte a un certo punto ha cambiato giurisprudenza, perché era una giurisprudenza contraria in passato. Qui siamo su un altro problema. Riprendiamo la legge. Nel corso di un giudizio dinanzi a un'autorità giudiziaria, una delle parti, o il pubblico ministero o il giudice d'ufficio, per cui o sono sollecitati dalle parti i giudici, oppure il dubbio lo hanno perché gli viene spontaneamente, possono sollevare la questione qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione, o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata. Questi sono due requisiti per emanare l'ordinanza, cioè due valutazioni che il giudice deve fare prima di emanare l'ordinanza. Uno si chiama rilevanza, l'altro si chiama non manifesta infondatezza, e sono due giudizi nettamente diversi, che guardano a due profili, rispondono a due esigenze nettamente diverse. La rilevanza è sinonimo di pregiudizialità e si domanda perché il processo debba essere sospeso. Ossia, il giudice valuta la rilevanza della questione in relazione al suo processo. Il suo processo non può continuare se non applicando la norma di cui lui ha maturato un dubbio, ma deve essere la norma che lui sta applicando. Non può essere una norma, sì, che gli interessa, che è accanto, che in prospettiva potrebbe essere importante. La rilevanza è uno strumento di taglio tutto processuale. È il processo che non può andare avanti se non applichi quella norma. E siccome tu hai un dubbio su quella norma, il dubbio lo fa risolvere la Corte e il processo si interrompe. La non manifesta infondatezza, invece, ha un senso tutto diverso. È un filtro che il giudice ha per evitare che gli siano prospettate questioni stupide. Ricorderò sempre il professore di penale o di procedura penale, era un assistente di procedura penale, che un giorno disse: ragazzi, venite tutti con me in tribunale che vi mostro come funziona il diritto. È andato in tribunale, si è messo, evidentemente faceva la professione, aveva allora direzione durante una seduta di fronte al giudice, e quindi ha detto: cosa faccio, sospendo la lezione? No, faccio la lezione in aula. E si è portato dietro i ragazzi e di fronte al giudice ha cominciato a schizzare questioni di legittimità costituzionale per dimostrare come si poteva argomentare. Il giudice lo guardava, sempre più scocciato, e diceva: respinta e manifestamente infondata, respinta e manifestamente infondata. Cioè sollevava questioni che erano questioni prive di sostanza, non c'avevano il fumus, non era un dubbio consistente, erano cavolate. E siccome sollevare una questione di legittimità costituzionale è un modo per sospendere il giudizio, e sospendendo il giudizio, grazie a una indescrivibile legge italiana, anche se lo chiedi tu la sospensione, lo provochi tu la sospensione del giudizio, decorrono i termini per la prescrizione, è chiaro che un avvocato di bassa lega, se potesse farlo, non farebbe altro che sollevare questioni di legittimità costituzionale aspettando che passino i termini per poi dire: è prescritto il reato, il mio cliente è assolto. Per evitare questo, tutte le questioni pregiudiziali hanno un filtro, anche per esempio le questioni pregiudiziali dirette alla Corte di Giustizia Europea, anche quello hanno un filtro. Il giudice è tenuto a sollevare la questione da corte, ma sempre che la questione non sia chiara, non sia risolvibile con i suoi strumenti. Deve essere una questione che ha un certo qual fondamento. Se non c'ha un certo qual fondamento, la questione viene respinta. Qui un esempio di definizione, questa è una sentenza in cui brevemente la Corte dice che cos'è la rilevanza. La rilevanza deve consistere in un rapporto di strumentalità necessaria fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la decisione del giudizio principale, nel senso che quest'ultimo non possa essere definito indipendentemente dalla decisione della detta questione. Questo è il rapporto di necessaria strumentalità, cioè di pregiudizialità. Io sto applicando la norma al caso, se quella norma ha un sospetto non irragionevole di legittimità, io sollevo la questione. Perché? Perché la questione è rilevante nel procedimento e ha un dubbio consistente, per cui non è manifestamente infondata. C'è una doppia negazione, ma va intesa come non manifestamente infondata. Il non manifestamente infondata è una terminologia molto frequente nel linguaggio tecnico e si traduce anche con la solita espressione latina che è il fumus. Il fumus boni iuris è quello che fa muovere il mondo, nel senso che il giudice di fronte al fumus boni iuris, cioè apprezzando che c'è un certo fondamento che non è manifestamente infondato, può prendere dei provvedimenti. E, per esempio, può prendere provvedimenti cautelari sequestrando cose, perché possono essere causa di un reato, e possono prendere provvedimenti cautelari bloccando opere, no? Il classico del Settecento, no? Uno dice accidenti, mi sta per capitare qualcosa di grave perché il mio vicino sta costruendo una torre pendente che guarda caso pende verso la mia casa, cosa faccio? Aspetto di avere il crollo della torre? No, lo blocco con un 700, con un provvedimento d'urgenza che il giudice mi dà, non facendo tutta l'istruttoria che in Italia può durare anche 10 anni una causa civile, ma dandomi subito un provvedimento cautelare. Perché? Perché apprezza il fumus. Voi partecipate a un concorso, il concorso è fissato il giorno X, una settimana prima vi dicono che non siete ammessi al concorso perché vi manca un titolo. Voi ricorrete al giudice amministrativo in questo caso, e richiedete una sospensiva, cioè un provvedimento cautelare, cioè richiedete l'ammissione al concorso con riserve, è un classico caso. Il giudice amministrativo, il TAR, vi dà la sospensiva, apprezzato il fumus boni iuris, cioè la vostra richiesta non è del tutto irragionevole, vi hanno escluso dal concorso perché la vostra carta d'identità era scaduta o era un po' rovinata. Quel concorso può essere la cosa fondamentale della vostra vita e voi dite, voglio impugno l'esclusione, per cui ci sarà una sentenza da fine che mi dice se c'ho ragione o torto. Nel frattempo ammettimi al concorso in modo che io possa giocare le mie chance. È chiaro che se dopo la questione mi viene respinta e il giudice mi dà torto, io quel concorso l'avrò perso, ma l'avrò perso nel merito del processo e non invece per una cavolata amministrativa. E per dare quel provvedimento che per voi può essere vitale, il giudice ha solo da apprezzare il fumus, cioè il fondamento minimo, la verosimiglianza della cosa. E così anche la non manifesta infondatezza è la stessa questione, è sempre una questione di fumus. C'è una cosa su cui voglio insistere, che è il principio della domanda. Allora, in questa meravigliosa slide, che incomincia con un banale incidente d'auto e finisce con una sentenza della Corte Costituzionale, vi ho messo in fila alcuni elementi che sono la struttura intima del processo. Primo, l'interesse ad agire. Voi non potete andare davanti a un giudice se non avete un interesse ad agire. Cosa vuol dire interesse ad agire? Beh, dovete essere uno di questi protagonisti qui, o quello che stava sulla macchina o quello che stava sul motorino. Non potete essere uno che passava per la strada e dice: ah, ho visto un incidente, adesso vado dal giudice. Detta così direte: è banale. Ma la cosa non è affatto banale. Pensate a tutti i problemi ambientali. Per poter agire per un illecito ambientale, noi dobbiamo, o urbanistico ancora più evidente, dobbiamo avere un interesse concreto. Stanno costruendo una palazzina color lilla a strisce arancioni vicino al Palazzo dei Diamanti. Voi non potete agire contro, perché non avete un interesse concreto. Avete un interesse concreto solo se siete la sovrintendenza, se siete il vicino di casa, capite? Se siete un'associazione ambientalista. L'interesse concreto e attuale è una lama estremamente acuminata, che taglia quelli che possono e quelli che non possono agire in un giudizio. È l'accesso alla giustizia. E questo è molto rilevante, perché se pensate che poi alla fine stiamo parlando di interpretazione e applicazione della Costituzione, noi stiamo dicendo che per far scattare la protezione della Costituzione dobbiamo avere un interesse puntuale e concreto, che non a caso qua è emblematicamente rappresentato da un sacco di soldi, perché di solito si agisce per quello. Decidono di dare un premio fantastico di 1 milione di euro a tutti coloro che si chiamano Roberto Bin e insegnano diritto costituzionale. Chi può agire? Chi ha l'interesse attuale e concreto? A parte che Roberto Bin non agirebbe contro. Lo dico con tutta onestà, ma non perché io sia un avido di denaro, se no non sarei qui. Avrei già preso la strada della prostituzione fin da piccolo. Il problema è, potendomelo permettere naturalmente, il problema è un altro. Il problema è che io non potrei agire neanche se volessi, perché il giudice mi ricoverebbe in ospedale, innanzitutto psichiatrico, ma poi mi direbbe che non c'ho interesse, perché io non posso agire contro i miei interessi. Non voglio avere il denaro, non prenderlo. Non è che tu puoi agire contro la legge che ti dà, il provvedimento che ti dà. Puoi agire contro il provvedimento che ti nega. Allora è chiaro che tutti quelli che si chiamano Umberto Bin e insegnano diritto costituzionale potrebbero dire: voglio anch'io. Loro hanno un interesse ad agire. Capite? Tutti gli altri invidiosi soggetti che insegnano male diritto costituzionale potrebbero agire dicendo: perché noi no? E certamente sì, lì ci sarebbe l'interesse ad agire. E vedete come la lama taglia. Ma gli altri no. Sì, uno potrebbe dire: io insegno matematica, vorrei anch'io il premio perché sono bravo, bravissimo. E magari mi chiamo anche Roberto Bin. Capite come l'interesse ad agire scava nelle situazioni e delimita moltissimo quelli che sono gli interessi protetti dall'ordinamento giuridico tramite un apparato processuale. io sono la vittima del sinistro, posso anche agire penalmente se c'è elemento penale, ma posso agire io penalmente, non è che può agire penalmente qualsiasi che passa di là. Casomai manderà una lettera alla Procura della Repubblica dicendo: ho assistito a questo incidente, il guidatore della Panda lo stava inseguendo da ore, a ogni semaforo cercava di prenderlo e finalmente l'ho preso, e quindi gli sta comunicando la notizia criminis. Questo la puoi fare, perché la denuncia penale la può fare chiunque, purché non anonima, e a quel punto sarà la Procura a decidere se agire oppure no. Ma alcuni reati non sono perseguibili per iniziativa della procura, ma solo su querela, capite? Per cui se qualcuno mi dice: tu sei un lurido verme, io posso agire per ingiuria, ma nessuno mi può surrogare a questo mio diritto, questa mia facoltà. Non è che uno che ha sentito dice: beh, io lo denuncio alla procura, perché per ingiuria solo per parte, un'offesa può essere portata di fronte al giudice solo se la parte offesa lo ritiene opportuno. È una scelta che ho io e non è surrogabile a nessuno. Vedete che l'interesse ad agire è la prima strettoia che noi abbiamo, e vi spiega perché il ricorso diretto di costituzionalità può essere una risorsa importante, perché consente di portare di fronte a un giudice anche questioni, portare direttamente la Corte Costituzionale, anche questioni che non sono legate all'interesse egoistico, che poi è quasi sempre un interesse monetario, monetizzabile quantomeno. Quasi sempre, non è necessariamente questo, ma è quasi, nel caso è un risarcimento del danno. L'interesse ad agire mi crea la domanda, io il giudice lo innesco attraverso una domanda. Allora, che la domanda sia una domanda di risarcimento civile, che sia una domanda di annullamento contrattuale, che sia una domanda di riconoscimento di paternità, e parlo del giudice civile, sia una domanda di annullamento del testamento, sempre giudice civile, sia una domanda di danno, giudice civile, sia una domanda di condanna perché ho subito un reato, giudice penale, che sia l'azione che promuove il pubblico ministero con una domanda, la domanda rivolta al giudice penale di avviare il processo penale contro un imputato, ossia la domanda per annullare un atto amministrativo, giudice amministrativo, è sempre una domanda, e su questo riprenderemo poi l'ora successiva.